Ben ritrovati a Mille Voci 10.03. Io sono Isabella Viseti, con me in studio Lara Van Gameren e noi vogliamo tornare a parlare di droni. Chissà, oggi giornata piovosa, molta pioggia a sud delle Alpi, chissà se i droni possono volare. Sicuramente ne capiremo di più perché abbiamo un esperto che ci ha raggiunto in studio. Sicuramente oggi non si potrebbero fare delle riprese, queste immagini molto suggestive alle quali siamo ormai abituate quando sentiamo i droni che ronzano sopra la nostra testa, queste immagini, fotografie ma anche video che si fanno dalla prospettiva dei volatili. Abbiamo capito però che le funzioni dei droni sono sempre più vaste, anche del loro uso a livello civile, perché abbiamo imparato anche a conoscerli per le potenzialità a livello militare, prima con la guerra in Ucraina e poi ora anche utilizzati nel conflitto nella striscia di Gaza. Ma noi oggi vogliamo parlare di quelli di uso civile, perché molti settori, dall'agricoltura ma anche lo svago, il tempo libero, i fuochi d'artificio sostituiti da spettacoli di luci con i droni, lo faremo con un esperto, ci ha raggiunto in studio e sarà l'occasione per porre tutte le domande sui droni. Sappiamo che nel frattempo la legislazione, le regole si sono adeguate a questo nuovo oggetto volante, possiamo chiamarlo così. 076 321 1113 per le vostre domande. Ascoltiamo Whitney Houston. Allora, vogliamo capire meglio le potenzialità dei droni. Di droni abbiamo parlato la settimana scorsa, abbiamo detto che arriverà in Italia dal colosso che consegna pacchi a domicilio, potranno essere effettuate le consegne attraverso droni, come è già in vigore negli Stati Uniti, però abbiamo capito che le potenzialità dei droni per uso civile sono molte, volevamo appunto capirne di più e abbiamo un esperto che ci ha raggiunto in studio. Ben arrivato Christian Righinetti, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Lei, quando abbiamo parlato di droni la settimana scorsa, ci ha mandato altri spunti, appunto l'uso, ricordo, in campo agricolo. Ricordo che lei è proprietario della Drone T, che è un'azienda associata allo Swiss Drone Base Camp a Lodrino, lì si sta sviluppando questo centro di competenze sui droni. Allora, io ho iniziato con la battuta: oggi giornata piovosa a sud delle Alpi, i droni non possono volare?
No, possono volare, ci sono modelli di droni che comunque resistono all'acqua, quindi si può lavorare tranquillamente, però ovvio sono dei droni un attimino più costosi di quelli customer che si trovano nei nostri negozi.
Customer vuol dire per noi clientela normale?
Sì, utilizzo base, quindi nulla di troppo professionale.
Quindi ad oggi i droni possono volare anche sotto la pioggia, vedremo dopo anche in altre situazioni. E come si è sviluppata la tecnologia dei droni? Perché magari i primi modelli non permettevano di volare sotto la pioggia o vicino a degli incendi.
Se pensiamo che i primi droni comunque li aveva già inventati Leonardo da Vinci. Oggi abbiamo una tecnologia che è impressionante, abbiamo una precisione di quasi un centimetro, se non meno. Si possono fare moltissimi lavori, possono essere utili in moltissimi ambiti, ricerca e soccorso ad esempio. Settimana scorsa avete parlato del drone collaudato all'EMPA per gli incendi, questo qui è un drone che potrebbe dare tantissimo aiuto ai nostri pompieri, anche specialmente in caso di alcuni incendi un po' pericolosi, tipo allarmi chimici eccetera, possono essere molto molto utili, perché non fanno avvicinare il pompiere oppure l'operatore in una zona pericolosa. Il drone si può avvicinarsi fino a 10 centimetri volendo.
E dunque è utile per vedere come si sta sviluppando il fronte del fuoco, quali pericoli magari ci sono nella regione. Ecco, possono dare questo sguardo più lungo che il pompiere non riesce a fare. Però lei diceva altri ambiti, lei ci diceva in agricoltura anche, è un ambito dove vengono usati sempre di più i droni.
Sì, esatto, cioè ultimamente, negli ultimi 2 anni, in agricoltura si sta sviluppando un interesse sempre più marcato per l'utilizzo dei droni, anche per quello che riguarda l'aiuto ai vigneti. Si sa che i nostri vinificatori lavorano a contatto stretto con la natura e vogliono comunque aiutare la natura ad essere migliore, andando ad utilizzare i droni che sono molto più veloci. Quindi se una persona per fare un ettaro, quindi 10.000 metri quadrati di terreno, ci mettono un'ora, un'ora e mezza, con il drone in 20 minuti si può irrorare con un prodotto fitosanitario il vigneto, quindi si risparmia moltissimo tempo.
Lei anche ci diceva, dopo la grandinata che c'è stato nel Locarnese, i droni sono stati utilizzati per controlli sui danni ai tetti, ai pannelli solari.
Sì, allora controlli sui danni, ma anche a quei tetti dove è difficile arrivarci, quindi non c'è una botola oppure la botola era rotta e non si poteva intervenire in modo tempestivo. Il drone ha potuto intervenire andando a controllare sia i danni effettivi, ma anche controllare quei pannelli che forse sono rotti o forse no. Si utilizza un drone munito di termocamera, questa termocamera rileva quali sono le celle oppure i pannelli che sono direttamente rotti.
Droni con termocamera anche utilizzati per queste mappe sulle isole di calore o sulle zone delle città dove è molto più caldo. So che il Canton Ticino ha tutta una mappa delle isole di calore per poi capire come intervenire. E questi, in questo caso si usano questi droni con la termocamera.
Esattamente, si usano droni con la termocamera perché oggi le termocamere a mano esistono già, quindi sono le semplici termocamere che vengono utilizzate anche dai pompieri per controllare gli incendi, se c'è ancora un incendio che sta covando sotto il terreno, oppure anche per controllare le fughe di calore da una casa. In questo caso, con un drone che guarda dall'alto, si vede molto meglio e prima quello che è una zona troppo calda o troppo fredda.
Allora, abbiamo capito tanti usi, le potenzialità sono molte anche in campo civile. Nel frattempo si è aggiornata anche tutta la normativa, tutte le regole, si è un po' stati costretti perché altrimenti questi droni, lo sappiamo, all'inizio causavano qualche incidente, ci sono state anche situazioni anche nella Svizzera italiana pericolose. 076 321 1113 per le vostre domande, noi dopo con il nostro esperto guarderemo cosa dice la normativa sui droni. Con Christian Righinetti della Drone T, azienda associata allo Swiss Drone Base Camp a Lodrino, questo centro di competenze che si sta sviluppando proprio sui droni, sulla formazione, sugli usi innovativi dei droni e anche diciamo su tutta l'informazione e la formazione sulle regole. Stefano Ferrando, che sarà dopo di noi alle 11 con Mille Storie, ci ha ricordato le riprese della Coppa del Mondo di sci. Infatti vediamo queste riprese molto suggestive, impressionanti, delle gare di sci. Anche in altri sport i droni vengono utilizzati per le riprese, però lui ci ricordava l'incidente accaduto a Madonna di Campiglio allo sciatore Marcel Hirscher, che si è visto arrivare un drone sulle code degli sci. Io non ricordo questo fatto, ma Christian Righinetti sì.
Sì, lo ricordo molto bene perché stavo guardando anche comunque la gara. E è stata una scena molto veloce, nessuno si è accorto al momento, andando a posteriori guardando proprio il replay si è capito che era il drone. Ai tempi si utilizzava un drone di circa 20 kg, oggi pesano quasi 150-200 grammi e possono fare anche delle evoluzioni. L'abbiamo visto ieri proprio durante uno sciatore stava scendendo e dietro c'era questo drone, si vedeva l'ombra che lo stava inseguendo, quindi mentre faceva lo slalom discesa libera lui il drone lo seguiva quasi a 30-40 metri ed era molto vicino, ecco.
Dunque abile lì il guidatore di drone o è la tecnologia ormai dei droni che permette di essere così agili e veloci?
No, lì è abilità del pilota che non utilizza nessun ausilio, quindi nessun sensore, nessun GPS eccetera.
Dunque adesso ha detto 200 grammi, allora quello che è arrivato sulle code degli sci dello sciatore pesava molto di più, dunque si è sfiorato quasi un incidente,
sì,
abbastanza grave.
Sì, tra macchina di ripresa e batterie eccetera sarà arrivato sicuramente quello lì a 15 kg tutto.
E dunque quindi... è stato arrivato solo sulle code, non in testa allo sciatore ed è stato sventato l'incidente più grave.
Sì, lì sì, per colpa delle batterie, era troppo freddo, non hanno tenuto tensione e quindi il drone è caduto.
Quindi per fortuna adesso siamo di fronte a un grande sviluppo tecnologico e una diffusione, come abbiamo visto, in diversi ambiti, in diversi campi. Di conseguenza però si sono dovute adeguare anche le normative svizzere per i droni. Cos'è che è cambiato? Chi li può guidare adesso o come si possono anche utilizzare?
Sì, dal primo di gennaio 2023 è entrata in vigore una nuova normativa sui droni che cambierà ancora nel primo gennaio 2024. Questo qui è un anno di transizione, chiamiamolo così. Tutti sono obbligati a fare un attestato di competenza, lo si fa online sul sito dell'UFAC, quindi il nostro sito dell'aviazione civile. Sono 40 domande dove si deve seguire una lezione online e poi si rispondono alle domande.
Dunque questo per avere l'attestato, poi sarà obbligatorio avere un'assicurazione che risponde per eventuali danni?
L'assicurazione è minimo di 1 milione di franchi, quindi un RC privata, diciamo, però bisogna sempre verificare che l'assicurazione sia già compresa nella polizza, perché purtroppo il mondo dei droni è un mondo nuovo e parlano ancora di aeromodelli e non ancora di droni.
Dunque, se qualcuno guida un drone, è bene che vada a controllare la propria polizza di responsabilità civile, se è menzionato espressamente drone.
Esattamente, sì, una telefonata al proprio consulente, in pochi minuti si può sapere se uno è già assicurato o meno.
E poi c'è un altro aspetto che è importante, il drone deve volare a vista, almeno per l'autorizzazione di base, se abbiamo capito bene.
Ora il drone deve essere sempre controllato in modo visivo, quindi se io lo vedo sono in piena regola, se non lo vedo più c'è qualcosa che non va, anche solamente se non lo vedo più dietro ad una pianta, oppure il drone è uno di quelli piccoli da 249 grammi che non necessita un attestato di competenza, ma deve essere sempre a vista. Capisco che 249 grammi, un affarino di 25 centimetri grigio si confonde molto molto bene con il cielo oppure con lo sfondo di un bosco e lì si fa un po' fatica ogni tanto, devo dire la verità.
Ci chiedevamo anche il trasporto di materiale. Abbiamo letto che un drone non potrebbe trasportare materiale, però dicevamo allora la consegna del pacco oppure sappiamo nel Luganese era attivo il drone che portava documenti o provette di laboratorio tra l'ospedale civico e l'ospedale italiano. Allora cosa dicono le normative?
Normative dicono esattamente che non si può trasportare nulla sotto un drone, sotto o sopra che si possa agganciare. Logicamente, se uno fa una richiesta speciale, come Amazon in questi periodi, lo potrebbe comunque ottenere. Ci sono droni che possono trasportare anche fino a 200 kg di materiale. Mettiamo che un elicottero non possa andare su un posto, ci sono dei droni specifici che sono già stati certificati per portare del materiale. Laddove magari, ecco, cioè, non c'è una strada, l'elicottero, ecco, una giornata come oggi con un elicottero non potrebbe volare, il drone, non avendo nessun operatore a bordo, è sicuro al 100%, perché se cade, cade solamente il drone e basta. Avevamo quello dell'ospedale civico italiano, è stato dismesso a inizio 2022.
Sì, era un progetto pilota e poi non si è potuto sviluppare ulteriormente.
Esattamente, cioè adesso l'hanno portato a Zurigo per fare anche più tratte, non solamente tra A e B, magari includendo anche altri eliporti, diciamo così.
Sì, appunto era interessante per questa sperimentazione avere una diversificare appunto le tratte, perché lei ci spiegava che è un volo molto semplice quello dall'ospedale civico all'ospedale italiano.
Molto semplice, ma in Ticino abbiamo tantissimo traffico comunque di elicotteri e veniva fatto quando il traffico degli elicotteri erano comunque a terra, quindi anche lì c'era un'ottima coordinazione tra chi doveva far volare questo drone e il traffico normale. Pensiamo che al civico a terra la rega ogni 3x2, quindi è lì, la rega è anche di casa, quindi il rischio di incidente c'è comunque.
Perché fra le normative non abbiamo forse citato che ci sono delle aree dove probabilmente i droni non possono volare.
Esattamente, ci sono a 5 km da un aeroporto un drone non può volare, siamo in zona rossa, zona militare, pensiamo al Monte Ceneri oppure Isone. Pensiamo anche a quello che è una zona naturalistica, Bolle di Magadino, un drone non può volare, ma banditi di caccia, perché sennò i cacciatori potrebbero utilizzarlo per individuare eventuali prede, sempre utilizzando magari anche il drone con la termocamera. Succede, in altri paesi lo fanno.
Dunque bisogna, se qualcuno regala il drone al proprio figlio, il drone che si chiama giocattolo, però abbiamo capito che ormai non c'è molta diversità tra il drone che usate voi in diversi ambiti e quello che noi abbiamo in mente come giocattolo, deve essere anche sensibilizzato su tutta questa normativa, su tutte queste regole.
Sì, il drone giocattolo, diciamo che secondo me è quello che si trova al grande magazzino per 30-40 franchi, che non si sa se vola e non si sa dove va, mentre quelli che dal costo dai 600 fino ai 2500-3000 franchi hanno una sicurezza pari al 99%. Dopo, l'errore umano è quello che fa la differenza. Quindi.
Un ascoltatore, un'ascoltatrice evoca appunto i droni, come abbiamo citato all'inizio, impiegati a livello militare per azioni in territorio di guerra, ma sono tanto diversi da quelli che utilizzate voi per uso civile.
Beh, un nostro drone base parte dai 249 grammi fino ai 25 kg, un drone per l'agricoltura a vuoto, a pieno carico può arrivare fino a 50 kg. Questi droni militari, che anche la Svizzera ne ha alcuni, che li utilizza per la sorveglianza del territorio, hanno un'apertura alare di circa 20 metri e sono lunghi 12 metri, quindi pensiamo a un bus, un pullman Gran Turismo, è un bel po' differente, 500 kg anche di massa, quindi...
Dunque capiamo, le dimensioni e il peso sono altra cosa.
Altra cosa, ma anche per la durata della batteria, ad esempio. Noi usiamo batterie che con una durata massima di 30-40 minuti, mentre questi droni militari possono volare anche 5-6 ore ininterrottamente con un carico di carburante. Sono degli aerei senza pilota in pratica.
che chiedono: ma il drone può cadere sulle persone? Beh, abbiamo detto di questo sciatore che durante una gara di Coppa del Mondo se l'è visto arrivare sulle code degli sci. Questo è un rischio.
Ma il rischio zero non esiste in nessun lavoro, in nessuna professione. Può cadere, sì, può cadere se finisco la batteria e non rientro per tempo, se è troppo freddo. Non calcolo che la batteria può durare meno, oppure anche se è troppo caldo, la batteria potrebbe eventualmente, giornate come quelle del mese di agosto che hanno fatto quest'anno, sono state abbastanza toste per le nostre batterie perché duravano meno e si scaldano, quindi potrebbero eventualmente anche creare dei piccoli problemi. Però dire che cadono sulla testa della gente la vedo difficile, sempre che non viene usato in modo sbagliato, ecco.
Un altro messaggio ci dice: c'è un mio conoscente che lo segue sul telefono, quando sparisce è un piccolo drone. Qui sarebbe fuori legge, se capisco bene.
Dipende come lo utilizza, cioè se lui lo pilota normalmente e ce l'ha sempre a vista non ci sono problemi. Se invece lo lancia a 2-3-4 chilometri e poi causa interferenze, questo sparisce, sì.
E lo segue sul telefono, sul cellulare?
È come un po' trova il mio telefono, è la stessa applicazione, però trova il mio drone in questo caso, quindi siamo sempre, ecco, la tecnologia qui ci dà un piccolo aiuto.
Allora, noi avevamo parlato anche degli spettacoli pirotecnici che vengono sempre più sostituiti con spettacoli di luci fatti dai droni. In questo caso come funziona? Si pianifica tutto prima? Si programmano i droni per questo spettacolo grazie all'intelligenza artificiale, o come funziona nel dettaglio?
Funziona che, allora, nasce tutto da un'idea. Prima di tutto bisogna volerli questi droni, magari a discapito dei fuochi d'artificio. Io premetto che sono un fan dei fuochi d'artificio, mi piacciono. Abbiamo visto domenica sera che c'è stato questo spettacolo a Lugano per il Plan B, 400 droni che si sono alzati in volo. Parte tutto dall'idea, quindi dietro c'è un grafico, chiamiamolo un designer, che parla con il cliente e chiede cosa vuole. Quindi un compleanno, un matrimonio, piuttosto che un evento, un'apertura, un'inaugurazione, uno spettacolo come quello che è stato fatto domenica sera, che era incentrato unicamente sulla criptovaluta, e si creano questi spettacoli. Quindi si posizionano i droni sullo schermo come se fossero dei piccoli pixel, come delle piccole puntine, e poi si creano le immagini. I droni, una volta programmati, volano e si posizionano, possono creare una faccia, una scritta, un logo, qualsiasi cosa, cioè un buon compleanno possono anche scrivere, e possono fluttuare girando a destra o a sinistra.
Ma in questo caso dunque non c'è un pilota, c'è qualcuno che ha una console, ha programmato tutto già prima al computer, e dunque manda i comandi ai droni in base a quello che è stato programmato.
Esattamente, cioè è proprio un computer, un semplice portatile che stiamo utilizzando tutti i giorni, si decolla schiacciando un bottone, si atterra schiacciando un bottone. Anche i fuochi d'artificio comunque sono comandati da una console, quindi i fuochi d'artificio sono un attimino più complessi perché bisogna schiacciare molti più bottoni in sequenza. Nel nostro caso si schiaccia un bottone e fanno tutto loro, sempre con la sicurezza che ci sono diverse persone intorno al punto dello spettacolo, dove se vedono qualcosa che non funziona possono schiacciare un bottone e possono far tornare sul luogo del decollo, atterraggio, i droni.
Ci chiedono: secondo me ci vorrebbe un esame pratico oltre a questa corso per avere appunto l'attestato come pilota dei droni. Ci si sta ragionando sull'esame pratico?
Allora, oggi la nostra legislazione non prevede l'esame pratico, ma un'autocertificazione per quello che è l'attestato A2. noi...
Attestato a 2, che significa che sia sia la teoria che la pratica?
No, vanno tutti in base al peso. Quindi A1, A3 è l'attestato base e la 2 è quello un attimino più avanzato. E il problema appunto è che oggi non c'è un attestato, o meglio una pratica di volo, non esiste. Noi nei nostri corsi lo introduciamo perché vediamo che tantissimi hanno fatto l'attestato online o fanno l'attestato online ma poi vogliono avere anche questa sicurezza. In 2 ore, 3 ore di attività pratica si può comunque acquisire queste conoscenze di base.
Dunque possiamo dire per ora è volontario, qualcuno che fa l'attestato teorico e poi dice ma per avere una maggiore sicurezza faccio anche queste 2 ore di pratica, ma non è ancora obbligatorio.
Noi lo vediamo specialmente nei professionisti, tantissimi professionisti vogliono fare la pratica, la teoria interessa un po' meno ma vogliono fare molta più pratica.
E così è una cosa che viene offerta a Lodrino in questo centro di competenze sui droni o le varie società che già lavorano con i droni offrono questi corsi pratici?
Sì, viene offerta dalle 2 scuole presenti, una comunque la mia e l'altra è la scuola del collega Nicola Droneer, che offriamo questi corsi pratici. Abbiamo a disposizione una pista d'atterraggio, un aeroporto, e siamo molto fortunati, devo dire.
Allora, ci dicono, ho l'impressione che si sono spostate delle tegole sul tetto di casa mia. Un amico mio che ha un drone mi ha detto che posso far visionare il tetto dal drone. Lo dicevamo all'inizio che c'è questa possibilità, ma fino al dettaglio per vedere se le tegole sono rotte.
Se le tegole sono rotte si vedono abbastanza facilmente, se sono un po' spostate, se il vento me le sposta di 1 centimetro, sì, un esperto, un carpentiere potrebbe anche dirlo senza nessun problema, però ecco, capire se sono dritte o storte è un pochettino più difficile.
Dopo nel dettaglio bisogna visionare il video, la ripresa.
Foto oppure il video.
Allora ringraziamo Christian Righinetti che ci ha raggiunto in studio, ci ha aiutato a capire meglio tutte le potenzialità dei droni per uso civile. Lui è proprietario della Drone T, che è un'azienda associata allo Swiss Drone Base Camp che è a Lodrino. Grazie, buona giornata e buon lavoro.
Grazie mille a tutti.
10.43, a mille voci ci sono gli stadio, io sono Isabella Visetti, con me in studio Lara Van Gameren. Noi torniamo a parlare del Film Festival dei Diritti Umani. Ieri si è chiusa la 10ª edizione di questa rassegna che mette al centro la riflessione sui diritti umani con diverse attività, non solo con le proiezioni cinematografiche. Un'edizione speciale perché ha raddoppiato, diciamo, le giornate di durata del festival, e per un primo bilancio potremmo dire a caldo c'è collegato con noi Antonio Prata. Buongiorno, ben arrivato.
Buongiorno, grazie.
Che è direttore del Film Festival Diritti Umani di Lugano. Allora, prime sensazioni, prime emozioni alla chiusura di questa 10ª edizione, che è stata più lunga delle altre.
Sì, abbiamo appunto raddoppiato, come diceva prima, la durata del festival. Lo abbiamo fatto per diversi motivi. Sicuramente il motivo principale era quello di ampliare proprio lo spazio di riflessione e di incontro per discutere, per approfondire le nostre tematiche. Lo abbiamo fatto inserendo un concorso internazionale, abbiamo premiato per la prima volta quindi anche i film che hanno vinto, ed è stato, diciamo, già qui una grande sorpresa, perché nei giorni del concorso, la prima parte al Lux e la seconda all'Irida di Lugano, c'è stata veramente tantissima gente che è venuta a vedere questi film, che ha condiviso questi momenti, e il vincitore è l'unico film, giusto per dirne una, che ha per dire qualcosa che veramente ci ha fatto molto piacere, è l'unico film che non ha distribuzione a livello internazionale. Quindi il Festival di Diritti Umani in questo senso propone anche qualcosa di veramente eccezionale e particolare. Questo è frutto anche di una ricerca molto approfondita che viene fatta durante l'anno. Siamo felici, siamo contenti, la risposta del pubblico è stata grande, la scelta dei 10 giorni da parte del pubblico apprezzata, perché c'è anche la possibilità forse di dilatare i tempi per poter vedere magari i film non in maniera così frettolosa e in pochissimi giorni, in pochissimo tempo. Tantissimi i complimenti. Quello che però è soprattutto importante è, io credo che abbiamo costruito una bella base, ma siamo soltanto all'inizio. Quello che accade intorno a noi ci fa assolutamente capire che bisogna andare avanti sempre con più forza. Questo ce lo hanno fatto capire anche tanti ospiti e la loro generosità.
Il vostro comunicato stampa sottolinea proprio la generosità delle persone che avete ospitato, perché le proiezioni poi avevano sempre un seguito, un dibattito, un approfondimento, e dunque la riflessione non veniva solo fatta attraverso il film, ma anche con un dibattito tra gli ospiti e il pubblico. Questo è un vostro tratto distintivo.
Sì, questo è un tratto distintivo, molto apprezzato anche dalle scuole, dalle migliaia di studenti che sono venuti a vedere le nostre proiezioni durante la settimana. Anche loro sono bravissimi ad animare queste discussioni e a condividere questa generosità degli ospiti. È sorprendente vedere che comunque molti di loro, che provengono da paesi veramente in difficoltà, in grande difficoltà, non si fermano in questo senso, continuano a dare, continuano a trasmettere. Questa è una cosa fondamentale.
Allora, grande partecipazione dei giovani, grande coinvolgimento delle scuole, coinvolgimento dei giovani che sono volontari, lavorano con voi a questo festival, coinvolgimento dei giovani perché voi coinvolgete le scuole. Anche questo è un tratto che vi contraddistingue come festival. E la domanda sì, è sempre quella: i diritti umani devono sempre essere imparati di nuovo, ricordati di nuovo, sottolineati di nuovo? Si può andare a scuola allora di diritti umani?
Sì, io non pretendo, cioè non voglio assolutamente dire che la nostra sia una scuola, ma c'è bisogno, come dicevo prima, di allargare questo spazio, di condividere, di confrontarsi quotidianamente, ma lo dice quello che sta accadendo intorno a noi, non siamo assolutamente noi, ci siamo resi conto, siamo consapevoli che possiamo essere sicuramente una parte di questo spazio di condivisione e dobbiamo farlo. I nostri volontari che lei ricorda appunto sono per noi qualcosa di fondamentale. Senza di loro non potremmo fare questo festival, ma non soltanto per come lavoro e per la forza lavoro che mettono a disposizione, ma proprio per questo messaggio che viene recepito ancora più in fretta, e cioè quello di doverci sempre aggiornare in qualche modo e di dover poter ascoltare anche, perché quello che crediamo di poter fare è anche questo, cioè di mettere in condizione le persone di ascoltare e di guardare in maniera diversa.
Allora, è chiaro, quello che accade fuori era anche presente al Film Festival dei Diritti Umani: la guerra, i conflitti, l'Iran ha avuto una grande finestra, le altre crisi che ci sono nel mondo. Poi però avete anche sottolineato come i diritti umani sono anche dei diritti dei lavoratori, ci sono anche dei diritti economici, e dunque noi vediamo una nuova, grazie alle vostre proiezioni, anche una nuova frontiera dei diritti umani. Il film che si è visto domenica, dedicato ai rider, a chi consegna appunto con una bicicletta appunto il cibo che noi ordiniamo, o diciamo i servizi o i beni che noi ordiniamo, lì c'è stata la possibilità di riflettere che i diritti umani sono anche quelli dei lavoratori.
Assolutamente sì, in Occidente si sta verificando anche questo questa volontà sempre maggiore di voler di approfondire l'argomento. Non dobbiamo assolutamente credere che il discorso sui diritti umani sia un discorso che riguarda soltanto paesi molto lontani da noi. All'interno della nostra società, di quella occidentale, il mondo del lavoro sta diventando sempre più complicato. Ci sono persone che sono veramente in condizioni disperate di lavoro. I riders sono un esempio, ci sono tante altre categorie che non hanno voce, non hanno la possibilità di farsi sentire. Questo abbiamo cercato di fare proponendo dei film che parlassero anche veramente di quella che è la nostra quotidianità, di quello che stiamo vivendo noi qui in Europa, soprattutto dove migliaia, forse milioni di lavoratori non sono messi nelle condizioni di poter lavorare bene e soprattutto di poter affrontare una vita dignitosa.
Allora, il Film Festival dei Diritti Umani ha anche l'altro grande merito di aprire un cinema che normalmente se no è chiuso tutto l'anno, il Cinema Corso a Lugano, questo gioiello nel centro di Lugano che chi ha modo di frequentare le vostre proiezioni riesce ancora a sedersi su queste poltrone d'antan, potremmo dire vintage. Allora, sono già note le date della prossima edizione del Film Festival Diritti Umani. Cosa fa un direttore quando finisce il festival? È stanco, deve elaborare tutte le emozioni, elaborare tutto quanto ha vissuto nei 10 giorni del festival, ma già incomincia a lavorare alla prossima edizione?
Sì, subito. Questo è proprio è anche una prerogativa fondamentale, fermarsi mai, perché come si diceva prima, è un lavoro che deve continuare anche per noi prima di tutto, quotidianamente, e quindi sì, si lavora, certo i ritmi si abbassano, ci si riposa, ci si gode anche i tanti segnali positivi che sono arrivati, che sono giunti dalle migliaia di persone che sono state intorno a noi, anche quello che si può migliorare, ma noi siamo un piccolo festival che sta crescendo, con un'organizzazione che sta migliorando di anno in anno, e quindi il direttore principalmente pensa che la sua squadra sta diventando sempre più forte, e questa è una grande certezza che insomma io mi voglio tenere e che voglio sempre portare avanti con me quotidianamente anche per organizzare la prossima edizione.
Bene, ci risentiremo per la prossima edizione. Allora, buona elaborazione di tutte le emozioni di quella appena conclusa, buon riposo, buon lavoro. Grazie Antonio Prata di essere stato a Mille Voci per questo bilancio a caldo della 10ª edizione del Film Festival Diritti Umani. Buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata.